E allora, sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Abbiamo affrontato con Francesco Valacchi la situazione nello Sri Lanka. Abbiamo affrontato, grazie alla sua competenza, anche in maniera piuttosto approfondita, alcuni temi che insomma non escono fuori dalle cronache che arrivano da quel paese. E quindi noi adesso ci trasferiremo in un'altra situazione che peraltro non è neanche tanto lontana da noi, perché prenderemo spunto dal progetto DIANA, che è l'acronimo della Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, l'acceleratore di innovazione nella difesa dell'Atlantico del Nord. Ti avrà come punto nodale proprio Torino, che sarà la sede di questo che diventerà il primo fondo di investimento multisovrano al mondo per quanto riguarda gli armamenti e soprattutto le nuove tecnologie di armamenti.
Un acronimo mitologico, DIANA cacciatrice.
Sì, sì, che sono un buco nero dove finiranno tantissimi soldi, tant'è che addirittura si parla anche di una trasformazione del territorio torinese che verrà in qualche maniera coinvolto dalla presenza di questo progetto, perché si prevede appunto nella zona dove avrà la sede questo progetto si prevedono vari investimenti per trasformare proprio il territorio circostante, e questo coinvolgerà buona quota di quartieri torinesi. Quindi qui partiremo con Antonio Mazzeo, che è il nostro referente riguardo gli aspetti che hanno a che vedere con gli armamenti e la corsa appunto agli armamenti. Da qui partiremo per fare anche un discorso più generale, sia sull'instabilità geopolitica e su questa corsa che ormai si sta scatenando verso il riarmo, un'escalation militare che fa presagire la nascita di un vero e proprio keynesismo di guerra. Quindi i nuovi investimenti negli armamenti cominciano a diventare il volano di tutta una serie di attività economiche e finanziarie che servono solamente ad arricchire i soliti noti, cioè le industrie degli armamenti, che peraltro entrano a gamba tesa nella ricerca, come avverrà anche con il Politecnico di Torino. Ma dovremmo avere al telefono Antonio. Pronto?
Sì, sono qui.
Ciao.
Buonasera.
Ciao. Potremmo partire proprio da qui e fare il percorso ampliando il nostro sguardo, e partire da qui, da qua vicino, dagli OGR, che non sono poi distanti alla radio, perché come sito, anzi il sito principale in Europa di quello che sarà lo sviluppo della NATO. Questo nasce soprattutto per un atteggiamento dell'ex governo che è caduto ieri, anzi oggi si è dimesso, oppure bisogna andare a ricercare degli interessi soprattutto nell'industria pesante italiana, ovviamente Leonardo, ma non solo, gli interessi lobbistici che si muovono dietro a tutto ciò e che legano mani e piedi l'Italia agli Stati Uniti?
Beh, allora, io direi che dobbiamo ricordare che il progetto di Torino, di questo grande polo che sarà uno dei principali della NATO, non è un progetto esclusivamente meramente italiano. Rientra in una delle grandi scelte strategiche che l'Alleanza Atlantica ha fatto negli ultimi anni e che ha formalizzato a Madrid. Tra l'altro sono previsti investimenti proprio per la promozione di start-up e di questi centri di promozione di rapporto tra il complesso militare industriale, il settore della ricerca e soprattutto vorrei ricordare il settore accademico. Non è un caso che si faccia a Torino, perché il Politecnico avrà un ruolo determinante all'interno di questo progetto. Ebbene, sono stati stanziati 1.300 milioni di euro per i prossimi anni dall'Alleanza Atlantica. A questi soldi si sommeranno ovviamente l'enorme massa finanziaria che l'Unione Europea sta mettendo in campo proprio per promuovere la ricerca e lo sviluppo e la produzione di sistemi d'arma in campo europeo.
Ci parlava giusto ieri, mi pare, di 500 milioni a testa, che quindi è anche una divisione un po' così particolare dei vari stati che membri dell'Unione Europea, per questioni di riarmo e quindi...
Sì, infatti veramente tra la NATO, l'Unione Europea, ovviamente anche quanto il governo Draghi ha pensato di investire del PNRR per promuovere start-up, aziende che lavorano nel settore sia dual, cioè militare e civile, ma che direttamente puntano alla ricerca in settori come la cyber security, le cosiddette digitalizzazioni che prevedono un'enorme anche qui massa finanziaria. Se mettiamo insieme la somma dei soldi della NATO, dell'Unione Europea e del PNRR, ci accorgiamo che veramente rispetto al complesso militare industriale, rispetto a questo settore di ricerca delle nuove tecnologie, ebbene veramente sì, è un pozzo di San Patrizio, ovviamente con un danno enorme per quello che dovevano essere invece investimenti nella ricerca a fini sociali, nella ricerca a fini scientifici, nel campo della sanità e nel campo dell'istruzione.
Sì, oltretutto, come giustamente sottolineavi, c'entra l'università e non a caso l'OGR è proprio lì di fianco al Politecnico, cioè, sono fisicamente contigue. Questo coinvolgimento dell'università però non è proprio solo dal 24 febbraio, voglio dire. Cioè, credo che questo riarmo, questa corsa agli armamenti, si diceva una volta, venga da più lontano. Tu sei abituato e da anni, da decenni che stai monitorando l'ambito appunto del traffico d'armi e dello scambio e delle alleanze e delle condivisioni di armamenti tra stati e milizie varie. Ti sei accorto di un cambio anche qualitativo oltre che quantitativo nell'ultimo periodo e a quando lo faresti risalire?
Sicuramente negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione sia dal punto di vista degli investimenti sia dal punto di vista anche della conversione della ricerca scientifica accademica a scopi militari o a scopi dual. Io credo che sia diventato vincente particolarmente in ambito occidentale, non soltanto a Washington ma alcune capitali europee, penso in particolare alla Germania che abbiamo visto che enormi progetti di riarmo ha rilanciato, ma vale per Parigi, valso anche per Londra, quello che definisco il modello culturale politico israeliano, cioè una compenetrazione di relazioni che vedono dei pilastri centrali, le forze armate e i servizi segreti da una parte, le imprese pubbliche ma soprattutto private come seconda parte, un terzo pilastro rappresentato proprio dal mondo universitario. Non c'è università in Israele che non abbia un settore dedicato proprio ed esclusivamente alla ricerca scientifica per scopi militari. Tra l'altro il modello israeliano è un modello che è stato fatto proprio anche in Italia, proprio riguardante anche chi gestisce questi tre pilastri. Abbiamo persone fisiche che si spostano ruotando, un tempo erano a capo delle forze armate, capi di Stato Maggiore, eccetera, successivamente li trovi in un consiglio di amministrazione o presidente di una grande azienda del complesso militare industriale e poi magari contemporaneamente lo vedi anche all'interno del mondo universitario, perché comunque la militarizzazione della ricerca accademica va pari passo con quello che è il processo di privatizzazione del sistema universitario italiano. Ecco, io credo che di fatto ci sia stata un'accelerazione e soprattutto gli ultimi anni questo modello sia stato fatto proprio veramente dall'Italia. Non è un caso che nei documenti delle forze armate, del Ministero della Difesa, da alcuni anni si parla espressamente di cultura della difesa e di cultura della sicurezza. Un modello che pertanto deve essere e che vede proprio forze armate, mondo accademico e le imprese e le start-up lavorare insieme a difesa e promozione di quello che è il cosiddetto sistema Italia, cioè non è altro che i gruppi ovviamente economici finanziari dominanti che attraverso il mercato delle armi, attraverso la produzione e attraverso anche l'esportazione fanno affari e dividendi eccezionali.
Senti, l'apparato militare industriale diventa sempre più importante, sempre più pesante anche nelle scelte naturalmente di politica estera o anche nella scelta di definire quali sono i campi dove potranno arrivare delle risorse o meno, cioè togliere la sanità, darle più agli armamenti. C'è stato un presidente americano, che poi è uno che aveva fatto la guerra, Eisenhower, che mise in guardia sulla potenza dell'apparato militare industriale americano. Ma ormai questo sembra diventata sostanzialmente un modello che stanno acquisendo tutti i paesi. Cioè questo debordare dell'apparato militare industriale, che diventa anche un apparato di governo, di controllo, che influisce sulle scelte politiche e amministrative.
Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. È un modello, oggi è un complesso militare industriale finanziario e accademico, e comportando, come dicevi giustamente, anche l'imposizione di scelte in politica internazionale e in politica di difesa. Se guardiamo all'aumento spropositato delle missioni internazionali italiane all'estero, e con quelli che sono poi i costi su ogni cittadino, stiamo parlando di 1.300.000.000 di euro solo sul bilancio 2022 per le missioni internazionali, ci accorgiamo che sono missioni che non utilizzano più le espressioni ipocrite del passato, dell'esportazione dei diritti, della democrazia, eccetera, ma andiamo dove ci sono interessi economici, dove c'è il sistema italiano da difendere. Quando parliamo di sistema italiano da difendere, ovviamente sono i paesi principali clienti delle industrie italiane, principalmente Leonardo, ma vale anche per Fincantieri, vale per altre aziende del comparto privato, e ovviamente andiamo dove Eni ci chiama, dove Eni sta di fatto moltiplicando le sue ricerche, i suoi investimenti in campo energetico.
Sì, poi c'è questa pratica delle cosiddette porte girevoli, dove si vedono amministratori delegati che passano così in maniera piuttosto funambolica da sistema finanziario al sistema degli armamenti, come è successo con il caso di Leonardo, per esempio. Sono Profumo passato da Unicredit è finito appunto nell'apparato militare industriale e della ricerca. E quindi questo giro, diciamo così, di porte girevoli, di scambio di management non fa altro che rafforzare, come dire, un sistema chiuso sostanzialmente.
Assolutamente, crea veramente un'elite che tra l'altro sfugge completamente al controllo democratico, che sfugge completamente anche al controllo parlamentare. La vicenda più emblematica e direi gravissima, che non ha destato assolutamente nessuno scalpore nel nostro paese, è stata la figura dell'ex capo di Stato Maggiore della Difesa Graziano, a capo del comitato, presidente del Comitato Europeo della Difesa, che appena si è dimesso il giorno dopo è diventato presidente di Fincantieri. Ovviamente in un momento in cui Fincantieri S.p.A. si converte sempre di più alla produzione di navi da guerra, e soprattutto accelerando nel disinteresse o nelle complicità anche delle organizzazioni sindacali quella che è l'esternalizzazione o il trasferimento all'estero di buona parte delle produzioni e ovviamente di buona parte degli affari.
Eh sì, anche, c'è anche Portolano, che è un nome che ricorre spesso, però ricorre quando ormai ha preso accordi con gli israeliani. Ci sono anche degli altri aspetti che sono, come dire, urticanti, e cioè le fiere. Si è conclusa in sordina, perché non se ne è quasi parlato, Eurosatory a Parigi, che è praticamente la risposta europea a quella di Riyadh, che invece ha avuto una promozione un pochino più ampia. Lì proprio esplicitamente ci sono queste grosse aziende che fanno capo a delle nazioni, che mettono in mostra i loro strumenti bellici. C'è un vero e proprio commercio palese sotto gli occhi di tutti. Questo, dico, non avveniva qualche anno fa, o perlomeno ci sarebbe stata una grande risposta, grosse indignazioni perlomeno da parte di certi ambienti, mentre adesso questo è proposto come momento importante dell'economia di un paese del piazzare i propri prodotti.
Tra l'altro con un aggravante rispetto al passato, perché al passato erano le aziende che andavano a farsi la vetrina per promuovere. Oggi è direttamente il Ministero della Difesa che sposta, spende denari, manda i propri militari a fare la propaganda ai sistemi di morte delle industrie pubbliche e private. E questo è un fatto che anche questo rappresenta un salto di qualità in negativo anche dal punto di vista culturale, e dimostra come ormai anche l'apparato militare sia diventato funzionale alla promozione dei sistemi di guerra del Made in Italy. A questo aggiungo che anche il Parlamento, anche i parlamentari nella loro qualità di deputati e senatori, i membri della Commissione Difesa tranquillamente vanno in gita a queste fiere per rappresentare il Parlamento, di fatto diventando loro stessi promotori o mercanti d'armi e mercanti di morte. Ecco, c'è un salto di qualità in negativo anche in questa modalità di rappresentare sia una struttura pubblica come il Ministero della Difesa, che dovrebbe avere funzioni di difesa, perlomeno secondo la Costituzione, dei sacri confini della patria, ma che invece al contrario va a fare da mercante, e peggio ancora anche i parlamentari che vanno in missione, pertanto ben retribuiti con soldi dell'erario, soldi degli italiani, che vanno a fare da piazzisti d'armi in queste fiere. Ecco, è un fatto anche questo che meriterebbe ben altra attenzione.
Sicuramente la guerra in Ucraina è stato un momento, un'accelerazione, perché poi c'è stata la corsa da parte di tutti i paesi occidentali a mostrare quanto tutto l'armamentario che poteva essere dato a Zelensky e compagnia. Però c'è anche un ipocrita cambiamento di paradigma nella narrazione, come dire, nel momento in cui ci ricordiamo che quando c'è stata l'acme della pandemia si parlava della necessità di investire nella sanità, nella prevenzione, nel welfare, e invece improvvisamente tutto questo è passato in secondo piano. E si scopre che si riscopre nuovamente quello che è una sorta di keynesismo militare, per cui l'apparato militare industriale diventa il volano di una nuova crescita nel senso di profitti per i soliti noti, e quindi tutti quei discorsi che si facevano ai tempi della pandemia, insomma, se li sono tutti scordati in qualche modo.
Infatti le due emergenze, sia del Covid che della guerra, sono state utilizzate proprio per un ulteriore giro di vite nei processi di militarizzazione e di riarmo del paese. Questo è sicuro, è stata fatta veramente una truffa, è stato fatto un furto sulla pelle. Non ci dimentichiamo cosa era stato raccontato, che il PNR era proprio perché non si dovessero ripetere i crimini che erano stati commessi in passato rispetto al settore dell'istruzione, rispetto al settore dell'università e della salute, che avevano poi portato all'esplosione pandemica. Tutto cancellato, come è stato cancellato dalla memoria quello che è accaduto meno di un anno fa, parlo dell'agosto del 2021, quando la NATO è fuggita nel modo più indegno dopo 20 anni di bombardamenti e di crimini dall'Afghanistan, tutti a dire, tutti a raccontare: quella NATO non può più funzionare, la NATO è fallita, la NATO è perdente, dobbiamo trovare un altro modello. Se ci ricordiamo i commentatori che parlavano di ripensare anche il modello della difesa a livello europeo, ebbene, cancellato dalla memoria tutto, Madrid ha consacrato la nuova NATO, ancora più aggressiva, ancora più forte. La guerra in Ucraina è servita a rilegittimare, a dare una verginità a un'alleanza che aveva dimostrato nel peggiore dei modi il proprio fallimento proprio in Afghanistan.
Volevo tornare un attimo a Israele, perché mi sembra che ultimamente l'esercito italiano, proprio l'esercito, o comunque il Ministero della Difesa, o comunque il governo italiano, che è stato quello più militarista, addirittura ha messo un generale per crisi pandemica, abbia allacciato molti più rapporti con Israele e con le tecnologie israeliane. Forse per cercando di far parte ad esempio dello scudo Iron Beam che è stato promosso presso Biden per spillargli dei soldi per portarlo a compimento. Ma ci sono dei motivi perché Italia e Israele abbiano dei rapporti così stretti, sia nello scambio di armi, sia nello scambio di tecnologie, sia per quello che sono anche delle attività che vengono svolte spesso insieme?
Ma l'Italia non sta lasciando veramente niente da parte, riesce a firmare accordi e alleanze anche con paesi che in questo momento si scontrano duramente a livello internazionale, la facciamo con Israele, lo facciamo con la Turchia, lo facciamo col Qatar, lo facciamo col Pakistan, lo stiamo facendo veramente a destra e manca. Sicuramente Israele rappresenta forse uno degli elementi più emblematici, non fosse altro che un paese in guerra, costantemente in guerra, un paese che ha fatto della guerra un modello di costruzione della società, della propria cultura, un paese che tra l'altro ha violato decine e decine di risoluzioni delle Nazioni Unite e che nell'ultimo rapporto dell'ONU rispetto proprio al rapporto annuale sulle violenze ai minori inserisce proprio Israele accanto a paesi come la Siria, l'Afghanistan, l'Iraq, tra i paesi in cui vengono più violati i diritti dei minori, ovviamente riferendosi ai palestinesi, ai minori della West Bank e di Gaza che vengono sterminati quotidianamente dagli attacchi delle forze armate. Facciamo finta di non accorgercene, ci va bene, ci vanno bene le violazioni che vengono fatti e stiamo veramente, non è soltanto il Ministero della Difesa che sta ampliando enormemente i propri accordi di cooperazione, esercitazioni eccetera, ma penso un fatto gravissimo che si è verificato una settimana fa negli Stati Uniti d'America, in cui la controllata di Leonardo, sì, si chiama Leonardo DRS, ha firmato un patto strategico con una delle società leader israeliane nella produzione di sistemi elettronici avanzati, radar, eccetera. Di fatto c'è stata un'acquisizione al 100% di questa società da parte di DRS Leonardo e gli azionisti della società israeliana hanno assunto il controllo di quasi il 20% di Leonardo, per cui di fatto abbiamo una società in cui l'Italia e Israele è presente con propri azionisti. E se poi guardiamo il nome degli azionisti israeliani entrati in Leonardo, ci accorgiamo che sono tutti ex generali delle forze armate o dei servizi segreti israeliani. Ecco, questo è un fatto di una gravità anche questa enorme, che dimostra che non ci sono soltanto, ripeto, interessi meramente economici, interessi per aumentare i profitti, ma rappresenta veramente anche una rimodulazione di quelle che sono le relazioni internazionali anche del nostro paese e delle ingerenze che paesi stranieri hanno ormai nell'economia e nella ricerca scientifica del nostro paese.
Sfrutto la tua cognizione data dalla lunga esperienza, dal lungo monitoraggio. Lo scambio che si è così imparato in modo quasi compulsivo rispetto al passato, lo scambio di armi, il traffico di armi, creazione anche di queste joint venture, può condurre alla produzione di armi forse più convenzionale, nel senso convenzionale di una guerra convenzionale. Secondo te, questo punto di vista, guardandolo attraverso la produzione e lo scambio di delle nuove forme di armi, da questo corso agli armamenti, è più legittimato da una guerra appunto convenzionale che continuerà comunque a produrre delle proxy war, oppure può avere un senso per prospettare una guerra che sia un conflitto aperto tra le potenze, perlomeno le medie potenze, parlo di Turchia, Iran e Russia, prima ancora di arrivare, che queste vengono prodotte e i cinesi ne hanno appena prodotta una, o altri tipi di armamenti che non siano più appunto convenzionali da guerra, da proxy war.
Ma intanto io tecnicamente, veramente con l'evoluzione dei sistemi d'arma, ormai il limite tra arma convenzionale, per esempio arma nucleare, credo che sia saltato. Sono diverse ormai le denunce in tantissimi da parte di organizzazioni governative internazionali e organizzazioni non governative che l'uso di sistemi d'arma che sono ormai talmente ibridi che è impossibile distinguere ormai queste differenze, soprattutto con una capacità di distruzione e di morte inimmaginabile rispetto al passato. Le produciamo, le vendiamo, le esportiamo e soprattutto le stiamo vendendo a paesi che le stanno in questo momento utilizzando in conflitti. Non è soltanto l'Ucraina a cui stiamo trasferendo miliardi e miliardi di sistemi d'arma, ma pensiamo a quello che abbiamo fatto e stiamo facendo con l'Arabia Saudita e con gli Emirati Arabi, che sono paesi che in questo momento si confrontano militarmente in Yemen. Lo facciamo con la Turchia e esportiamo armi che i turchi utilizzano direttamente nelle loro operazioni di guerra nel Kurdistan esteso, nell'Oriente turco, ma nel Kurdistan iracheno o nel Kurdistan siriano. Ecco, non ci dimentichiamo che questo sta fomentando conflitti a macchia di leopardo, ma che veramente rischiano di incancrenire la situazione. Non fosse altro che ci troviamo anche di fronte a clienti che non sono soltanto meri consumatori di sistemi d'arma. Ormai i paesi che elencavo, ovviamente lasciamo perdere Israele, che è ormai una potenza dal punto di vista della produzione di sistemi d'arma sofisticati, ma penso alla Turchia, penso agli Emirati, penso all'Arabia Saudita, eccetera, o alla Turchia in particolare, ormai sono paesi che hanno accumulato un know-how anche grazie alle esportazioni di armi di Italia, Francia, Stati Uniti, eccetera, al punto di poterle produrre autonomamente, di esportarle a loro volta ad altri paesi che sono in guerra, di fatto in vere e proprie triangolazioni coperte che ormai regolano il sistema di armi. Questo non può far altro che ulteriormente incancrenire i conflitti in atto ed estenderli. Io sono profondamente preoccupato a quello che accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per esempio in Libia, ma penso particolarmente nell'Africa subsahariana, dove abbiamo tutti gli elementi per renderci conto che questo modello militare industriale e ovviamente di sfruttamento delle fonti energetiche sta creando un sistema veramente criminale e criminogeno, che non potrà far altro che aumentare la violenza dei conflitti. Non fosse altro che poi puoi spostare anche in Libia o nell'Africa subsahariana quello che in questo momento è il conflitto dichiarato della NATO rispetto alla Russia, ma soprattutto anche rispetto alla Cina.
Se poi il limite fra l'uso dell'arma nucleare e quella quella ordinaria è sempre più sottile, basti pensare che gli americani per esempio hanno in Afghanistan hanno fatto esplodere la GBU-43, che sono 11 tonnellate di esplosivo che la bomba,
chiamata la madre di tutte
le bombe, considerata un'arma non nucleare, ma è una roba terrificante. Quindi in qualche modo ormai si utilizzano armi sempre più potenti, sempre più sofisticate, che non hanno niente da invidiare a un'arma nucleare tattica. Quindi questo confine diventa sempre più labile.
Utilizzato l'espressione, sono armi ibride e c'è una scelta voluta di utilizzare armi ibride e questo ovviamente non può, e soprattutto, ripeto, in un sistema che si è fatto sempre più complesso e articolato, in cui non ci sono più soltanto grandi potenze esportatrici e un enorme numero di clienti consumatori, ma molti di questi clienti, grandi consumatori di armi, sono diventati grandi produttori e questo ulteriormente intensifica i conflitti, li rende ancora più violenti, ancora più gravi e soprattutto ancora meno controllabili da quello che era il modello della guerra fredda, in cui due superpotenze si spartivano le aree di influenza e decidevano esattamente come governare i conflitti e sino a che punto poterli portare.
Bene, Tonio, noi ti ringraziamo insomma del tuo contributo, sempre molto prezioso e preciso soprattutto, e niente, torneremo probabilmente, anzi sicuramente, sull'argomento in altre occasioni.
Sicuramente.
Vi saluto e buon
lavoro.
Quindi
grazie, ciao.
Ciao. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
E allora sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza Bastioni di Orione per questo giovedì, si avvia alla conclusione.
Ah, eravamo preoccupati perché non compariva Nico.
Non compariva Nico. E noi già stavamo pregustando un extra large, ma appunto ve lo siete risparmiati e quindi dovete solo che essere contenti. Noi insomma vi lasciamo nelle ottime mani di Nico e il suo DAB, il In Frequencies, quindi rimanete naturalmente incollate e incollati alle magiche frequenze di Radio Blackout.
Qualche minuto di preparazione e arrivo.
ne arriva. Ci sentiamo per l'ultima trasmissione di questa stagione, se non sbaglio, giovedì prossimo.
Sì, con già qualche idea.
Qualche idea che ci frulla in testa, sì. Poi vedremo. Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.